Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Al microfono vi dà il benvenuto Cristiana Coletti. La lamentazio circa lo stato della critica d'arte che manca, è mediocre o assente, è un sottogenere letterario in voga, scrive lo storico dell'arte Michele Dantini. I punti di vista sono molteplici, continua Dantini, persino concorrenti. Sembrano tuttavia convergere in un'amnesia. In questa puntata di Voci dipinte interroghiamo la critica d'arte, non solo come genere, ma anche come ruolo di responsabilità verso le opere e verso gli artisti. Parliamo di indagine poetica e discorsi retorici, di crisi della figura del critico d'arte, ma anche di opportunità da riscoprire. Il tema è complesso e suscita spesso opinioni conflittuali. Ed è proprio dalla complessità che partiamo fra poco con i nostri ospiti Angela Vettese e Michele Dantini. L'inserto della settimana ci porta infine al Kunsthaus di Zurigo, dove è allestita The Histories, la prima grande retrospettiva in area germanofona dedicata all'artista afroamericano Kerry James Marshall. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Catherine Hook.
S'efface comme des rêves mouvants. Je m'interroge en vain sur le sens profond des mots en suspens. Peut-être au bout de cette nuit sans fin. Aïchi, Leïl, Aïchi. Peut-être au bout de cette nuit sans fin. Une lueur éclaire le chemin vers demain. Sauter sans plus du passé pour se laisser aller dans la réalité. Le monde défile, mais moi seulement je voudrais m'y poser. Mais si l'univers se taisait, le froid s'installerait. Très léné, choisi, fierté. Entre le silence et la vie sans aspérité, je m'ennuierais, je me lasserais.
Smash.
Perché non scrivo recensioni? Tre tesi sulla critica d'arte. Questo è il titolo di un pezzo che lo storico dell'arte Michele Dantini ha pubblicato sul suo blog. Pezzo che ci ha dato lo spunto oggi per tornare a parlare di critica d'arte. Bentornati, state ascoltando Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Salutiamo subito i nostri ospiti in collegamento telefonico. Angela Vettese, benvenuta, buongiorno.
Buongiorno.
Angela Vettese, critica e storica dell'arte, fondatrice e direttrice del corso magistrale di arti visive presso l'Università di Venezia IUAV, autrice di libri come Capire l'arte contemporanea, Alemandi, Arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi, Il mulino, La rivolta del corpo, editori La terza. Diamo il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Michele Dantini, buongiorno.
Buongiorno.
Michele Dantini, storico e critico d'arte, saggista, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia e alla IMT Scuola Alti Studi di Lucca, autore di libri come Storia dell'arte e storia civile, Il mulino, Le forme del divino, sempre per Il mulino, e Arte e sfera pubblica per Donzelli. Dantini, partiamo da lei. Perché non scrive recensioni?
Sì, intanto mi piace il titolo della trasmissione, oltre il disincanto, insomma, ecco, a differenza delle filosofie della storia che finiscono in tristezza perché inevitabilmente falliscono, l'arte ha senso se è al servizio della vita e quindi il disincanto non le si addice. Veniamo alla domanda, perché non scrivo recensioni? Innanzitutto voglio precisare, l'ho fatto per lungo tempo, nel senso che la risposta più semplice sarebbe perché nessuno me ne chiede. No, forse non è proprio così, nel senso sono stato io che mi sono allontanato dall'ambito del giornalismo culturale, chiudendo anche con grande rincrescimento collaborazioni da testate quotidiane, le più famose, a periodici altrettanto famosi. E ho deciso di farlo perché molto semplicemente io non credo in questo tipo di routine, non credo che la critica d'arte possa svolgere i suoi compiti di segnalazione, di promozione, soprattutto di cernita, se obbligata a una ricognizione troppo routinea. Perché gli artisti che si possano e si debbano segnalare in una generazione, ne possono esistere uno, due, tre, in un'intera esistenza addirittura, no? E quindi a una partnership di questo tipo, un'affinità elettiva, si dedica non una recensione, si dedica a un saggio importante, una monografia che consacri, non qualcosa di fugace, che dice, insomma, che dura 48 ore come una falena. Io credo che la scoperta e l'emozione non debbano proprio diventare routine e che non abbia senso scrivere serialmente, come tutti noi siamo un po' indotti da un calendario forsennato di scrivere di mostre, di artisti, se non per ragioni di salario, ma io di questo non parlo. L'arte che resta generazione dopo generazione è poca, ecco, io vorrei scrivere di questa in modo adeguato e possibilmente tra i primi, come talvolta mi è riuscito. Se volessimo allargare il ragionamento e desiderei farlo, cioè, allora dovrei dire che discutiamo molto della crisi delle democrazie liberali. Decenni fa credevamo, il libro di Fukuyama, che il trionfo delle democrazie liberali nella guerra fredda contro l'Unione Sovietica avrebbe costituito la fine della storia. Ora, tutto questo desta un sorriso. La storia non è finita, il modello occidentale non si è affermato ovunque, tantomeno le democrazie liberali, la storia ha perso il suo corso, la sua teleologia. E io credo che anche l'arte, perché dico questo? Perché credo che l'arte dovrebbe reimparare a distaccarsi dalle filosofie della storia, e cioè dovrebbe imparare a distaccarsi, reimparare a distaccarsi dalla cronaca e dalla cronologia minuta. Non è tempo di modernismo radicale per cui, come si credeva negli anni della prima guerra mondiale, l'arte sia specchio dei propri tempi. Questo è un luogo comune modernista che, come tutto il modernismo che poggia su un presupposto occidentalista eurocentrico, tutto questo modernismo iperrazionante è in bancarotta. Questo storicismo anche per cui l'arte è specchio dei suoi tempi. Ma chi l'ha detto? Cioè, deve essere molto più specchio di se stessa, o meglio di tutto ciò che è chiamato a comunicare, responsabilità più ampie, quindi affonda in un regno che è il regno delle immagini, che non è, come dire, contestuale al mondo politico e sociale, e al tempo presente che scorre necessariamente in avanti. Le immagini sono un po' messaggere celesti, ecco, e quindi la critica deve attrezzarsi per corrispondere a dispacci imperiali di un imperatore celeste. Deve reimparare a farlo, perché oggi non lo sa fare, è una critica sociologica. Insomma, è legata a ideologie ottocentesche. Insomma.
Vettese, secondo lei, perché oggi si parla di crisi della critica d'arte?
Ma perché di fatto i ruoli nel mondo dell'arte sono un po' slittati. C'è stato questo ingresso da ormai 50-60 anni, però sempre più forte negli ultimi, diciamo, 20 anni, dei curatori, come figure di intermediazione. I curatori sono coloro che più o meno decidono che cosa comprare per un museo, decidono che mostre fare, come fare. Il curatore è colui che fa, diciamo, una Biennale di Venezia all'apice della sua carriera, oppure una Documenta di Cassere, una Biennale di Istanbul. Il luogo della cernita di artisti emergenti è molto più dalla parte del curatore che non dalla parte del critico. C'è stato questo svitamento, e poi certamente l'arte contemporanea ha delle necessità di traduzione verso il pubblico più vasto, perché altrimenti resta un linguaggio molto elitario. Questa traduzione avviene sulle pagine dei giornali, però diciamo che il linguaggio dell'arte contemporanea è diventato così complesso, difficile da decifrare se non si sanno delle premesse di carattere, per esempio, geografico, da dove viene l'artista o quale procedimento, quale progettazione, quale concezione d'insieme ha dato al suo lavoro. E quindi quando si parla di critica d'arte c'è sempre poi l'abitudine a pensare che siamo degli azzeccagarbugli o degli azzeccaparole, o scriviamo parole in libertà. Questo non è vero, noi non scriviamo parole in libertà, ma è un po' l'impressione che diamo, perché il linguaggio della critica, parallelamente al linguaggio delle opere, è diventato effettivamente meno comprensibile.
Dantini, cosa intende lei quando parla di critica d'arte?
Ma un critico d'arte è sempre un osservatore partecipe, che ovviamente non ha difficoltà a scrivere, altrimenti uno scribachino, un giornalino, non so cosa sia, ma non è un critico d'arte. Cioè Baudelaire, Fenon non hanno nessuna difficoltà a scrivere, insomma, questo è un requisito dirimente. Quindi è un osservatore partecipe che si occupa di arti figurative con passione e competenza, e ha due muse dalla sua: la sottigliezza e la perspicacia. Aggiungiamo la terza, la musa della scrittura. Secondo me è un genere dell'arte concettuale. Come gli artisti usano le parole, artisti concettuali usano le parole, un critico d'arte è un artista che usa le parole per portare l'immagine in scrittura. È un doppio paradosso, però secondo me la critica d'arte al suo meglio è questo, un genere di arte concettuale. Ed è grandissima la distanza che passa tra un critico scrittore di tradizione nobile, Baudelaire, Fenéon, Roberto Longhi, eccetera, e il curatore. Il curatore è un giornalista, è un, come dire, manipolatore dell'attualità che riesce a contestualizzare senza nessuna responsabilità nei confronti delle opere, delle immagini, quindi senza nessuna responsabilità di tipo metafisico, uso una parola forte, nei confronti dell'arte, riesce sostanzialmente a fare dire alle opere quello che lui vuole, quello che i telegiornali in quel momento chiedono, quello che la regista, che la regia, diciamo così, sociale dell'informazione decide che in un certo momento è attualità. Ma tutto questo è brusio e c'è da sperare che passi, che non lasci traccia.
Vettese, lei cosa ne pensa del ruolo della critica d'arte, di quello che ha detto adesso Dantini?
Io sono su posizioni molto diverse da quelle di Dantini, che pure stimo decisamente, ma insomma, capisco che sostiene con serietà le sue opinioni, ma certamente non liquiderei la figura del curatore in questo modo. Prima di tutto non è fatto un giornalista, un curatore è uno che sostanzialmente si occupa di allestire delle mostre o di allestire dei musei, cioè ha le mani in pasta con l'opera e con l'artista. Il critico è qualcuno, sì, che usa la scrittura tendenzialmente, ma sono due figure lontane, ecco. E la figura del curatore si è molto affermata, ma non perché ci sia qualcuno che ha deciso di farla affermare. È stato così, è uno di quei fenomeni che si sono manifestati in tutto il mondo contemporaneamente. Si parla addirittura di biennalizzazione, perché abbiamo un numero di biennali che nel mondo che sfiora il centinaio, e abbiamo un crescere di luoghi espositivi. Basta guardare cosa sta capitando in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi, in tutti quei paesi che cercano un'affermazione culturale. Le mostre sono diventate moneta corrente anche lì. Per noi che ci occupiamo d'arte sono importanti gli artisti come coloro che legano tutte le proprie opere con un filo cucito da un'opera all'altra, e questo filo sta nella loro sensibilità, nella loro cultura, nella loro capacità di agire come filtri. Sono come dei filtri alchemici gli artisti, che prendono dalla vita le cose che a loro interessano e le traducono in un'altra maniera, spiegandocene un pezzetto, magari dandoci un insight, una illuminazione su un pezzetto della vita così come l'hanno vista loro. E quando io parlo con gli artisti, insomma, raramente li vedo completamente scollati dalla realtà. Quando parlo con gli artisti sento il loro desiderio di sì, occuparsi delle cose che hanno accanto, magari dalla propria infanzia al proprio sguardo sul futuro, cercando poi di trascenderne. Naturalmente per me le fonti sono le voci degli artisti, le corporeità degli artisti, io mi occupo di artisti viventi, quindi le opere sono ambiti di espressione che vanno capite anche in relazione alla personalità di chi le ha espresse, come si fa per la letteratura del resto. E per quanto riguarda il ruolo della critica, guardi, io non so se ne ha ancora uno, nel senso che io so che cosa significa fare il divulgatore. E come nella scienza, anche nell'arte il ruolo del divulgatore lo trovo molto importante. Non sono convinta che un critico d'arte sia uno scrittore, certo che nasce anche come penna. Io però penso che se si vuole fare lo scrittore si abbia il coraggio di fare gli scrittori, di abbandonare il campo specifico della critica d'arte o della critica musicale o della critica letteraria e di passare direttamente alla letteratura. Quindi io non mi sento di considerare la critica d'arte come qualcosa che dovrà continuare ad esserci con la stessa faccia con cui c'è stata fino ad ora. La critica d'arte nasce molto tardi, nasce in fondo per capire un po' meglio gli impressionisti che la gente non capiva. Non sto parlando di biografie, naturalmente non sto parlando di Vasari, sto parlando di Vossel, per esempio. Non è detto però che questa condizione continui, cioè non è detto che la necessità di avere una critica d'arte scritta sia imperitura.
Dantini, tornando al ruolo della critica d'arte, in che relazione sta con la storia dell'arte e quale distinzione fa fra antico e contemporaneo?
Ma io credo nessuna. Nel senso che tutte le grandi immagini sono contemporanee, anzi devo dire le grandi immagini sono loro che misurano la nostra capacità di attuare una contemporaneità capiente, vasta, perspicace, cosmopolita. Quindi non c'è nessuna differenza tra antico e contemporaneo. La differenza sta, come dire, in una sorta di anagrafe che chiamiamo cronologia, a cui conferiamo spesso un rilievo sostanziale che non ha assolutamente. Quindi non c'è nessuna differenza tra un'Annunciazione di Tiziano, la Betty di Richter, o le cortine, le tende che si gonfiano di vento a simulare una maternità di Félix González Torres. Sono giochi intorno, ma giochi forse si dovrebbe dire riti, insomma, ecco, giochi o rituali intorno a un tema mitico, archetipico, che è l'Annunciazione, che è la gravidanza intesa come processo creativo. E ci rendono più avvertiti sui misteri fondamentali della vita, il dono, l'amore, la perdita, la labilità di tutto, Betty che se ne fugge come Proserpina o che ci viene rapita come Proserpina o che se ne torna nel regno dei morti come Euridice e noi che invecchiamo invece non riusciamo a raggiungere la nostra... Tutto questo, insomma, mi sembra molto ingenuo ridurlo alla biografia dell'artista, insomma, no? Ecco, Proust mi sembra abbia detto cose abbastanza interessanti sulla abissale differenza che passa, ontologica proprio, che passa fra autore e opera. È certo che, voglio dire, l'autore è causa efficiente, ci mancherebbe. Io infatti non ho mai detto che non si debba ascoltare le voci degli artisti, anzi è proprio perché in genere sovrascriviamo le voci degli artisti e soprattutto le voci delle opere con partiti presi dottrinari e luoghi comuni triviali che io insorgo contro la vulgata critica, insomma. È proprio per ascoltarla meglio questa voce, insomma, per liberarla, no? Da sovrascritture per lo più semicolte. La critica d'arte è un genere letterario, si può amarla, non amarla, si può considerarla imperitura o meno, io la considero peritura, in questo Angela, devo dire, ha detto delle cose che condivido totalmente con entusiasmo sulla necessità di una buona divulgazione. Io sostanzialmente non faccio differenza tra la migliore critica e una buona, ottima divulgazione. Nel senso, il primo requisito della critica d'arte, che non ha nulla a che vedere con la prosa d'arte, perché è responsabile nei confronti e dell'opera e della parola, e quindi è parsimoniosa, non usa, come dire, fluorescenze fuori luogo, la migliore critica d'arte è chiara, nomina la cosa stessa, rifiuta i gerghi. Invece i semicolti li usano i gerghi. Noi stiamo andando avanti, infatti, da 60 anni di scrittura curatoriale, di cui francamente non, non c'è traccia, nel senso non resta niente a livello espositivo, poi le generazioni cambiano, una cosa sono evidentemente i curatori degli anni 60, i primi 70, è una cosa, citando Obrist, è una cosa sono i dequalificati curatori attuali, insomma, il curatore credo sia quella, una professione che insomma, è andata incontro a un declino piuttosto clamoroso. Quindi da parte mia c'è, una grande desiderio, c'è un grande desiderio di vivacità, di restituire vita alle immagini e di farlo paradossalmente attraverso la parola, ma non tutte le parole, non qualsiasi, quelle giuste. E allora il critico è quello che ha un esprit de finesse e uno estremamente sorvegliato senso di responsabilità nello scegliere le parole giuste, nell'usare le parole giuste. E la critica in questo senso è arte, ma è arte applicata. È arte che ha dalla sua il requisito dell'aderenza e della precisione, è mica facile, infatti ce ne sono pochi, ma non c'è dubbio che ci siano, non c'è dubbio che Baudelaire, per esempio, Diderot, Longhi appartengano a questo genere di critici che sono illuminanti e sono anche ottimi divulgatori, nel senso, ma lo sono anche di più, perché se voglio capire Van Gogh io devo capire le metafore che Baudelaire usa per interpretare Delacroix. Quindi la critica non è solamente ottima divulgazione, è anche vaticinio per certi versi, perché crea metafore. Le metafore stanno a metà tra pittura e scrittura, perché le metafore sono immagini, non è che gli artisti non parlano con le parole, parlano anche con le parole, quindi una metafora fa presto a tradursi in immagine. Quindi su questo sarei molto cauto, diciamo così. In questo momento non abbiamo nessun bisogno di una critica curatoriale, che peraltro non esiste, non ha mai dato alcun prodotto. Tutto quello che è stato scritto sull'arte povera a livello di mostre sostanzialmente, e non solo di mostre, è oggetto di una revisione, direi, non semplicemente incrementale, ma dirompente oggi. Ma abbiamo bisogno di critici scrittori che abbiano il disinteresse e la cultura e la perspicacia, che non è solo cultura, è qualcosa di più e di meno di cultura, per fare il critico scrittore. Di questo abbiamo bisogno.
Vettese, Dantini ha citato il periodo degli anni 60 e 70, periodo in cui fiorisce la figura del critico d'arte militante. Secondo lei, che ruolo ha oggi questa figura?
Ma guardi, il ruolo del critico d'arte militante, già partiamo dall'espressione, il critico d'arte è un modo di definire una categoria professionale molto vago, tanto è vero che ne stiamo parlando e stiamo parlando di crisi della critica. È storicamente identificabile, ma non potremmo creare una sorta di quadrato all'interno del quale sta. Non c'è un profilo preciso, tantomeno, Dantini parlava di critica curatoriale, ma che cosa vuol dire critica curatoriale? Ci sono i curatori che fanno delle mostre, il cui risultato atteso sono delle esposizioni o delle acquisizioni per un museo, non sono persone che devono necessariamente scrivere. Ci scrive e fa un altro mestiere, non fa il mestiere dello scout, di chi va in giro a cercare talenti emergenti, non fa il mestiere di chi riscopre. Voglio dire, c'è stato un enorme incremento delle esposizioni, sia museali, sia periodiche o comunque diciamo esposizioni in luoghi non museali. E chi si è occupato di tutto ciò? Possono piacere o meno i curatori di oggi, ma sono i curatori che si occupa di proprio portare le opere dentro e fuori dalla sfera della visibilità. Stavamo parlando di critico d'arte militante, che questa era un'espressione che si usava per parlare di colui che cercava disperatamente di fondare un movimento, pensando che fossimo ancora nel Novecento, e una volta lo eravamo effettivamente, nell'Ottanta lo eravamo, perché il Novecento è stato un secolo caratterizzato nelle arti visive da il succedersi di movimenti con un loro manifesto, con una propria identità, con un'asserzione da fare, e spesso appunto c'era un critico, diciamo Germano Sieran per l'arte povera, Achille Bonitoliva per la transavanguardia e via. Ecco, e questo critico militante militava nel senso di promuovere anche presso collezionisti, gallerie e istituzioni la compagine di artisti che avevano selezionato. Allora, si può dire che questa figura è decaduta a favore della figura del curatore, che può scrivere ma non necessariamente lo fa. Non è detto che gli interessi scrivere. Certamente se io vado a leggere un testo di Celant, quelli fatti per i cataloghi generali, tendenzialmente ho un testo molto preciso, molto interessante. Nel caso di Celant questo si distingue dalla sua attività di curatore, che poteva anche non testimoniare attraverso scritti, e a volte infatti anche mostre gigantesche sono state introdotte da due pagine da parte in particolare di Celant, ma potrei citare Zeman, potrei citare Pontus Hulten, eccetera. Quindi direi che la parola militante non c'è più, anche perché non ci sono più le avanguardie o le neo-avanguardie, che è un altro termine. Militante è un termine militare, ma anche la parola avanguardia, come sappiamo, è un termine militare. Questa idea di conquistare sempre nuovi territori che ha connotato, ripeto, l'arte del XX secolo. Tutto questo militarismo, tutto questo conquistare nuovi territori, tutto questo fare a gara non c'è più. Perché? Oltretutto noi dovremmo anche renderci conto che siamo alla fine di un'epoca in termini anche di gestione del potere, anche di gestione, come dire, della geografia. Ci sarà ancora la potenza americana tra 30 anni, avrà ancora questo forte impatto che ha avuto nell'ultimo secolo. Io non ne sono convinta. Mi dispiace ribadire che la storia è importante, ed è importante anche nel momento in cui si fa, cioè nel momento in cui è solo attualità. Sì, ci sono stati molti autori che si sono occupati di critica d'arte, che hanno cercato di isolare l'opera dalla sua presenza storica, come Didi Huberman, come Alexander Nagel. Cioè, è stata una moda che ha preso gli ultimi 20-30 anni di non tanto critica d'arte militante, ma di storia dell'arte, metodologie con le quali si leggono le opere e si fa la storia dell'arte. E certamente c'è stata questa corrente detta anacronista che ha dominato un po' le scene e che ci ha fatto pensare che dovremmo interessarci meno alla storia e meno all'attualità e interessarci di più all'essenza dell'opera, di solito proponendo una sorta di junghismo, che è poi quello in qualche modo presente anche in Warburg. Cos'è lo junghismo della critica d'arte? È pensare che ci siano degli elementi, degli stati psicologici o degli stati dello spirito archetipici, cioè che tendono a ripetersi, e probabilmente è vero, perché Jung era un genio. Però ecco, questo fare entrare l'opera necessariamente nella forma di un archetipo, o cercare continuamente di pensare a quale archetipo sta rispondendo, a quale tradizione di interpretazione di un archetipo sta rispondendo una certa opera. Ecco, non so se sia la cosa migliore, cioè siamo proprio convinti che la mente umana funzioni per archetipi? A me piace questa ipotesi, naturalmente, e piace a moltissimi critici d'arte, per esempio, non so, Massimiliano Gioni, che ha fatto una Biennale di Venezia, piuttosto che ha fatto la mostra intitolata La Grande Madre, proprio riprendendo uno dei termini tipici di Jung, o in generale tratta le opere così, guardandole come incarnazione di un archetipo. Ma, come dire, è un'ipotesi di lavoro. Come lo è l'anacronismo, cioè questa idea di poter accostare tra loro opere di epoche molto differenti. Ecco, è un'ipotesi di lavoro, non è detto che sia, diciamo, la migliore.
Dantini, lei diceva prima che la critica d'arte ha anche il ruolo di liberare la voce degli artisti dalle sovrascritture semicolte. Nell'articolo dal quale siamo partiti, lei cita il filosofo russo Pavel Flariensky: la critica d'arte ha il compito di sgombrare le vie della grazia. Cosa impedisce la sovrascrittura di cui parla?
Sì, impedisce la trasformazione, cioè nel senso che quello che importa è che le opere abbiano una capacità trasformativa, cioè quello che ci serve è che noi incontriamo, ci imbattiamo in opere che abbiano una capacità trasformativa. Siedano accanto a noi nei momenti di gioia, di difficoltà, di disagio, di dolore, siedano accanto a noi, si muovono come sorelle, sostanzialmente confortino, quello che l'arte ha sempre fatto dal tardo paleolitico ad oggi, salvo dall'anno di fondazione di Ottobre. Ora, naturalmente questa è una battuta, diciamo, ma io considero del tutto caduca e conclusa la stagione ottoberista, e quindi questo mi dico, cioè ritrovare una dimensione sororale sostanzialmente delle immagini che accompagnino e interpretino momenti di passaggio, iniziazioni sostanzialmente, che i grandi momenti della vita. E quindi un'arte che, e lo dico da storico di Duchamp, si lasci dietro tutti i giochi di autoposizionamento, perché non ci importa più niente se un artista è smaliziato, abile, astuto, ci importa proprio più niente, perché la vita è breve, e l'arte torni sostanzialmente a occuparsi della nostra dimensione di mortali, a differenza di ciò che si chiamano gli dèi. Ora, due cose su quello che diceva la collega e che ho apprezzato molto. una precisazione, ho sbagliato, io non ho detto critica curatoriale, volevo dire scrittura curatoriale, cioè non trovo che la capacità di comunicazione e sopravvivenza della mostra intesa come saggio critico sia la stessa di un saggio critico scritto con parole. Ecco, quindi volevo dire scrittura curatoriale, è una locuzione su cui sulla cui sostanza ho molte perplessità, e di fatto lo vediamo, cioè noi non abbiamo ereditato una comprensione vivace, snella, sgombra delle neoavanguardie anni 60-70. Abbiamo ereditato non solo dei monopoli interpretativi che si autoreplicano per inerzia attraverso le fondazioni. Ho delle idee molto diverse da quelle di Angela su Celant e sui suoi lasciti, diciamo, ma non solo io, per fortuna un'intera generazione di storici dell'arte in università stanno sottoponendo, come accennavo, a revisione critica dirompente, diciamo, la validità delle interpretazioni celantiane. Ma so anche che quando Celant vara l'altra locuzione critica, non sta facendo affatto un'opera, diciamo così, neutra, ovvia, apprezzabile e necessaria. Sta lanciando un'opa contro critici di tradizione, di estrazione accademica, ad esempio Argan, per sottrarre loro un monopolio. Detto questo, quelle posture autoritarie che Celant contesta legittimamente a Argan e altri raddoppiano nella critica, perché non solo non c'è la scrittura, ma attraverso la mancanza della scrittura sono totalmente opachi i criteri di selezione, che oggi peraltro sono stati pressoché interamente sottratti al curatore e gestiti direttamente dal mercato. Quindi se noi dovessimo fare storia della critica, oggi dobbiamo fare storia dei galleristi. I galleristi e i collezionisti sono i curatori. Da questo punto di vista, il critico, come lo delineo io, nella sua marginalità, nella sua ipoteticità, nella sua appartenenza a un altro mondo, nel suo rivolgersi al pubblico, non essere complice degli artisti, è il suo compito, ma a spiegare al pubblico e tenere vive determinate tradizioni che le immagini contemporanee riattivano e rigenerano, svolge un ruolo sostanzialmente che è quello della merce bio sugli scaffali del supermercato. Non inquina.
Dobbiamo concludere, ancora un'ultima battuta sul rapporto fra la parola e l'opera. Possiamo dire che l'opera dipinta o scolpita è in attesa della parola che la interpreti e la compia? Vettese.
Non so, cioè la parola è un dono che viene fatto all'opera, cosa che l'opera può gradire o meno. Le parole su un'opera possono essere tante in tanti momenti diversi, nel senso che certamente quello che noi diciamo oggi di Piero della Francesca non l'avrebbe detto lui, però anche le letture a distanza o le letture molto, come dire, disparate sono interessanti perché possono darci degli insight. Vorrei però precisare che i curatori non è vero che siano stati sostanzialmente aboliti dai collezionisti e dai galleristi, perché i galleristi a chi chiedono e dove vanno a vedere quali artisti proporre? Vanno a vederle le possibilità nelle mostre che sono state fatte da dei curatori. Dove vanno i curatori ad avere informazioni? Nei luoghi non profit dove ci sono gli artisti più giovani, oppure dove vanno i giovani galleristi o i galleristi propositivi a cercare la loro nuova raccolta di artisti da proporre? Vanno anche a casa dei collezionisti, perché i collezionisti sono dei grandi conoscitori, quindi c'è, come dire, una comunità che è fatta di artisti. Insomma, se io fossi una collezionista mi rivolgerei agli artisti per avere un parere, oltre che ai curatori, ma anche ad alcuni galleristi, perché i galleristi stessi, cioè coloro che sono accusati di fare troppo profitto con l'arte, in realtà si affidano sia ai loro amici collezionisti, sia ai loro amici artisti, sia ai loro amici curatori per avere un quadro d'insieme. Cioè come si formano le prime opinioni su un artista è un fenomeno complesso, è un meccanismo complesso, non lo si può ridurre a sono un gallerista e cerco la cosa con cui posso fare più denaro. Non è così, è purtroppo un meccanismo molto più fluido.
Dantini?
Sì, io credo che le opere tendano amorosamente alla parola che le compie, ed è appunto una parafrasi di un passaggio di Giulio Paolini, e credo altresì che la migliore critica sia posta in condizione quasi, come dire, di estasi, di frenesia dionisiaca al cospetto, in presenza di quell'opera che la chiama, che le impone di essere tradotta in parole,
per essere sostanzialmente offerta a una platea più ampia di persone, comunicata in un linguaggio, ahimè, meno ambiguo e più resistente di quello visivo.
Allora, oggi a Voci Dipinte abbiamo cercato di interrogare il complesso tema della critica d'arte. Ne abbiamo parlato con Michele Dantini e Angela Vettese, che ringrazio di essere stati ospiti di Voci Dipinte. Grazie.
Grazie a voi.
Arrivederci, grazie. Grazie.
It all began tonight. I saw you and the world went away. Tonight, tonight, there's only you tonight. What you are, what you do, what you say. Today, all day, I had a feeling a miracle would happen. I know now I was right, for here you are. And what was just a world is a star. Tonight. Just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I'll see my love tonight. And tonight, stars will stop where they are. Today, the minutes seem like hours. The hours go so slowly, and soon the sky is night. So moon, look bright, and make this endless day.
Per l'inserto della settimana oggi andiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus presenta The Histories, la prima retrospettiva svizzera di Kerry James Marshall. Artista nero-americano, Marshall è stato un pioniere nel restituire visibilità e un posto nelle istituzioni gestite dai bianchi ai cittadini neri-americani, aprendo nuove prospettive nella storia dell'arte. La sua è un'arte rivoluzionaria, ricca di riferimenti storici e culturali, allegorici e simbolici, che rendono alcune delle sue opere dei veri e propri manifesti visivi. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Catherine Hook.
I'm a child of art history. I'm just a guy who made paintings because other artists made paintings.
Io sono un figlio della storia, sono uno che dipinge perché altri artisti hanno fatto dei quadri. La voce è quella di Kerry James Marshall, ospite del Kunsthaus per l'inaugurazione della sua prima retrospettiva svizzera.
Oui, alors voilà, donc Kerry James Marshall est un artiste qui est né en 1955.
Kerry James Marshall, ci dice la curatrice della mostra zurighese Catherine Hoog, è un artista nato nel 1955, un'epoca in cui i diritti civili per i neri americani non erano ancora entrati in vigore. Nel dicembre di quell'anno, infatti, Rosa Parks aveva messo in moto con il suo gesto sovversivo il movimento per i diritti civili, di cui sono stati protagonisti figure centrali come Martin Luther King, ma anche molte altre personalità, e alcune di queste le scopriremo proprio in mostra.
Oui, en parlant de Martin Luther King, qui a été une figure très très importante pour le civil rights movement, mais The Histories veut aussi dire qu'il y avait d'autres personnes important dans ce mouvement qu'on va découvrir dans l'expo.
Marshall è stato un pioniere nell'aver denunciato i meccanismi di esclusione sociale e culturale di cui sono stati a lungo vittime i cittadini afroamericani, o per meglio dire neri americani. Non esiste solo una storia ufficiale, ma tante storie. Non esiste un solo stile, ma tanti stili. Da qui il titolo Histories, al plurale, spiega Catherine Hoog, un titolo scelto insieme all'altro curatore dell'esposizione, Mark Godfrey.
Ma sono anche le storie, per esempio, dell'art. Il y a plusieurs tendances dans l'art, pas que une histoire de l'art, que un style, mais différents styles. Donc ça réfère à toutes ces ce kaléidoscope, ce qui s'est passé dans une certaine époque, mais il n'y a pas que une histoire, mais justement plusieurs possibilités pour comprendre ce qui s'est passé. La plus petite œuvre dans l'histoire. Dans notre histoire de l'exposition de Kerry James Marshall, s'appelle A Portrait of the Artist as a Shadow of His Former Self.
Si comincia dall'opera più piccola di questa storia che raccontiamo in mostra. Il titolo è Ritratto dell'artista come l'ombra di se stesso. È un riferimento a un libro di James Joyce che parla della marginalizzazione degli artisti, nel caso di Joyce, e degli afroamericani, nel caso di Marshall. Quest'opera, più piccola di una pagina A4, raffigura la silhouette di un uomo nero in cui spiccano sul volto le parti bianche degli occhi e della bocca, con una fila di denti bianchissimi. Sono gli unici dettagli che rendono visibili, secondo alcuni cliché, i colori della pelle che lo sono meno, se non c'è una certa illuminazione.
C'est aussi une métaphore, parce que là on voit presque une caricature d'une figure. Qui n'est pas visible, mais qui est visible que par ses attributs des dents et des yeux.
Kerry James Marshall è l'artista che ha restituito la visibilità e la centralità a soggetti marginalizzati, come appunto i cittadini neri americani, sia nell'arte, nelle sue istituzioni culturali e museali, dominate a lungo dai soli bianchi, sia nella storia. Da lì in poi i protagonisti dei suoi dipinti saranno figure nere di un nero assoluto, totale, che però non è più assenza, ma rivendicazione di visibilità. Il nero di Marshall è infatti un colore complesso, stratificato, come lo sono i suoi dipinti, in cui dietro un'apparente gioia cromatica si celano temi cupi e realtà dolorose.
Oui, en fait, l'exposition est conçue en 11 chapitres et dans le chapitre 2, il y a beaucoup de bleu.
Questa, per esempio, è la sala dedicata al colore blu. È il blu dell'acqua, degli oceani, ma anche delle piscine, di una società fluida. Ma il blu è anche il simbolo di un'agonia. Vediamo infatti scene che rappresentano la navigazione del passaggio dall'Africa occidentale alle Americhe, sulle rotte del commercio triangolare sul quale si basava la tratta degli schiavi. Si fa allusione appunto a questo commercio. Se osserviamo meglio, riusciamo a vedere anche degli scheletri, per esempio, o delle persone ferite, indebolite. C'è il continente africano, moltissimi simboli che ci ricordano che quello dello schiavismo è stato un capitolo della storia molto doloroso.
A deuxième degré qui nous rappelle que c'est une histoire très aussi douloureuse de la traite des esclaves.
Una pittura politica dunque che mette a nudo i meccanismi di potere, che smaschera il sogno americano.
Ah oui, au sens large, mais aussi au sens strict.
Marshall è dichiaratamente politico. La sua però è una pittura stratificata. Vediamo delle scenografie colorate complesse, dove non c'è una figura centrale, ma piuttosto delle scene corali, di gruppo. Ci sono persone che sorridono, per esempio, un giardino pieno di rose in un parco. Ma se andiamo oltre la superficie, l'immediatezza, cogliamo riferimenti storici e politici. E in questo modo indiretto e trasversale e allusivo, Marshall riesce ad avvicinare le persone che hanno anche altre idee politiche rispetto alle sue e che forse, a una seconda lettura, possono cogliere la ricchezza dei suoi messaggi.
Conviction politique à regarder sur des images que au deuxième regard ils vont constater que c'est plein de messages voilà. Oui.
Non ho mai pensato, ha dichiarato Kerry James Marshall, che le opere d'arte potessero portare alla mobilitazione, spingere le persone all'azione, a compiere qualcosa, ma in compenso possono porre delle domande nuove e suscitare riflessioni nella mente dello spettatore che non aveva mai fatto prima. Come nella serie Souvenir, forse la serie più esplicitamente politica di questo pittore.
Souvenirs è probablement une des plus dans deux salles sont très explicitement politiques.
In queste grandi tele, addirittura 3 metri per 4, lo schema compositivo si ripete con alcune varianti. Troviamo sempre una figura centrale, una sorta di angelo che ci guarda, instaurando un legame tra la nostra vita di osservatori, la vita angelica e quella dei personaggi morti e ora in paradiso rappresentati nel quadro. Li vediamo infatti dipinti sopra uno strato di nuvole nella parte superiore e riconosciamo delle figure storiche come Malcolm X, ma anche a destra vediamo ritratti i due fratelli Kennedy, ancora Martin Luther King, tutti impegnati per la conquista dei diritti civili e tutti assassinati negli anni 60. E ogni tela ci presenta nuovi personaggi. E per esempio in questa vediamo alcuni dei protagonisti della storia musicale, come Billie Holiday, John Coltrane, Nat King Cole, che certo sono molto noti, passano per esempio anche in radio. C'è il Marshall, pittore virtuoso. Le sue scelte compositive sono raffinate, studiate nei minimi dettagli. E poi c'è il Marshall delle scene della vita quotidiana, che racconta la cultura pop dei neri americani. The Style è un titolo che è un riferimento al movimento della pittura astratta The Still e all'arte di Mondrian. In questo modo, un salone da parrucchiere diventa spazio di resistenza culturale e di affermazione della bellezza nera.
C'est vraiment aussi un peu pour ça. La raison pourquoi Marshall est aussi vraiment très connu aujourd'hui, c'est que il a le...
È una delle ragioni per cui Marshall è molto famoso oggi, perché ha un debole per la cultura popolare afroamericana, la musica soul, il rap, il gospel, ma anche la moda, lo stile, le acconciature. Qui vediamo per esempio l'interno di un barbershop. Del resto, tra i suoi collezionisti ci sono dei rapper americani molto famosi che amano ritrarsi davanti alle sue opere.
E c'est ça qu'il montre sur ses œuvres. Et d'ailleurs, il y a des collectionneurs du monde du hip-hop, du rap qui collectionnent ses œuvres. Voilà, et qui se montre en face de ses œuvres.
J'immagino.
Ma le riflessioni a cui ci invita Marshall non sono mai scontate né semplicistiche, né l'esempio la serie più recente presentata nell'ultima sala del percorso espositivo.
Ce chapitre s'appelle Africa Revisited ou l'Afrique.
L'ultimo capitolo della mostra si intitola Africa Revisited, spiega Catherine Hoog, ovvero l'Africa riletta, reinterpretata. È un ciclo di opere che Marshall ha realizzato negli ultimi 3 anni, 8 dipinti di grande formato. Lo scenario è l'Africa occidentale, il tema è la deportazione di schiavi verso le Americhe. Quindi mostra la drammaticità della tratta degli schiavi e anche i suoi lati più oscuri, come il coinvolgimento degli autoctoni nel rapimento di adulti e bambini e quindi come parte attiva in questo traffico.
À quel point aussi les populations locales avaient été mobilisées à faire ça.
Il pittore americano mostra insomma una lettura più sfumata della storia, invita ad andare oltre l'interpretazione schematica secondo cui i neri sono i buoni e i bianchi sono i cattivi. Propone anche una lettura dell'oggi, del presente.
En fin de compte, ça montre à quel point l'exploitation des ressources premières, là c'était les ressources humaines, mais maintenant.
In fondo, Marshall fa allusione anche all'attuale sfruttamento delle materie prime, come un tempo lo era lo sfruttamento degli esseri umani. È un commercio in mano a poche persone che non sono originarie del posto. Ci segnala che la situazione mondiale soffre ancora di un'estrema gerarchizzazione e che lo sfruttamento delle risorse si traduce in un danno per molte altre persone.
Au tort d'autres personnes. Voilà, c'est une métaphore, on va dire. Oui, en principe, Kerry James Marshall s'intéresse pour les différentes direction che prende il corso dell'istoria o le corso dell'istoria.
Kerry James Marshall, conclude Hoog, è interessato alle varie correnti della storia dell'arte, ma anche ai tornanti della storia della nostra civiltà. Le sue narrazioni in immagini mostrano quanto i fenomeni della globalizzazione, di cui noi occidentali approfittiamo, ricavandone ricchezza e comfort, affondano le loro radici in epoche lontane, perché sono già cominciate secoli fa. Conflitti e guerre attuali sul continente africano hanno la loro origine in epoca coloniale e fanno parte di dinamiche mondiali, non solo locali. La sua quindi è una pittura allusiva, sottile, non una pittura di reportage, che ci invita a riflettere sul fatto che i nostri privilegi attuali hanno dei costi molto alti e sono e rimangono problematici.
C'est pas une peinture de reportage, c'est une peinture de suggestion et d'invitation à réfléchir à notre à nos privilèges et que ces privilèges sont problématiques.
Die einerseits so Emanzipationsmomente in der Geschichte der Afroamerikaner.
Ed è proprio la combinazione di scene quotidiane e di momenti decisivi della storia per la comunità nera americana, di persone comuni e di personaggi storici, come ha sottolineato la direttrice del Kunsthaus An dem Meister, che rende il suo lavoro così unico ed eccezionale e, aggiungiamo noi, così coinvolgente.
Al microfono di Emanuela Burgazzoli abbiamo sentito la voce di Katrin Hoog, co-curatrice della mostra The Histories, aperta al Kunsthaus di Zurigo fino al 16 agosto 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Apertura speciale oggi, domenica 31 maggio, dalle 14 alle 18, presso la Fondazione Rolla di Bruxelles, della mostra Was America, un'esposizione che ripercorre atmosfere e immaginario della classe media americana dagli anni 30 fino alla fine del XX secolo, attraverso 42 opere della collezione privata Rolla. Curata da Francesco Zanot, la mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre 2026. Ha aperto ieri alla Kunsthalle di Friburgo la mostra dell'artista danese Jason Doge, un'installazione immersiva fatta di oggetti comuni, materiali dispersi e tracce quotidiane, che diventa una riflessione sul tempo. La mostra è visitabile fino al 2 agosto 2026. E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora i nostri ospiti di oggi, Michele Dantini e Angela Vettese, con cui abbiamo riflettuto sulla critica d'arte. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.
Thank you. Thank you.